Buonasera e benvenuti, benvenute e benvenuta a una nuova puntata di Manie di Protagonismo su le frequenze 102 e 104 di Radio Parma, in Parma ovviamente, ma anche in streaming dalla nostra bellissima app che potete trovare in qualsiasi store di app con 12 TV Parma, Radio Parma. Io sono la vostra vitridente di fiducia, sono 18:13, iniziamo così la nostra settimana insieme. Dico settimana perché poi anche domani, dopodomani, giovedì e venerdì avremo queste due ore per chiacchierare, esplorare le nostre rubriche, leggere notizie, ascoltare musica, trarre conclusioni affrettate, farci qualche risata insieme e anche un po' cercare di distrarci dal tedio quotidiano, dal disagio che ci attanaglia. Tant'è che noi il lunedì lo chiamiamo lunedisagio, proprio direttamente per individuare, ecco, per farvi capire il mood, insomma, qual è. E proprio il lunedisagio, per sopperire, ecco, al dramma di ricominciare la settimana lavorativa e le sfighe e le bollette da pagare e le multe e le cose, e ci dedichiamo alla rubrica del disagio, che è una parentesi in cui leggiamo notizie da tutto il mondo avanti e indietro, cerchiamo così di rincuorarci sapendo che anche le sfighe capitano un po' anche a tutti. Vedi Kate Middleton che non trova un momento di pace negli ultimi due mesi. Con chi? Con Luca Semeraro, in diretta dal suo salottino di Milano. In più, da qualche settimana abbiamo una new entry, una nuova amica che ci aiuta a esorcizzare, ecco, la sfiga, ovvero Giorgia D'Adomo, che è anche nota come la bionda dell'oroscopo, che ci dice qualche cosina sui pianeti delle varie celebs di cui parliamo appunto proprio il lunedì. Tutto questo insieme fino alle 20, quindi voi non dovete fare altro che mettervi comodi e comode, se siete in auto alzare un ciccinino il volume, non troppo perché non è che vogliamo assordarvi, registrare questo numero di telefono nel vostro smartphone, il 333-964-9949, che è il numero della nostra, insomma, per i messaggi, per i WhatsApp, dove potete fare richieste musicali, commentare le notizie che vi spacciamo e basta, non dovete fare nient'altro, il resto ci pensiamo noi, come per esempio farvi ascoltare della musica bella bella assai, tipo quella di Pharrell Williams, che ha un singolo con Miley Cyrus, ma c'è anche Airplane Tickets. Pharrell Williams insieme a Swali e Raw Alexander. Direi di aprire adesso la nostra rassegna stanca, quella rassegna che è troppo stanca per approfondire effettivamente le notizie, ma ci aiuta a prendere il polso di quello che succede in Italia e nel mondo nelle notizie. E ovviamente si parla da subito di Kate Middleton, addirittura si parla di quale operazione effettivamente sembrerebbe che abbia subito. Ileostomia è una nuova rivelazione confermata da più fonti, chissà poi se è vero perché non sono le fonti ufficiali. Fatto sta che sono stati avvistati anche lei e William nel loro negozio preferito di Windsor, e chi li ha visti dice sembrava felice e in salute. Andreas Müller e la fidanzata Veronica Peparini annunciano la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra. Confesso che sono un po' sconvolta, perché se io, quando ero molto più giovane, a parte avevo un coniglio nero che si chiamava Penelope, ma in generale erano i due nomi che erano sempre stati in ballottaggio per un'eventuale mia figlia, ma vi dico, quando avevo 13 anni forse, e poi ho accantonato, ho detto no grazie. Però non nego che un coniglio l'ho chiamato Ginevra e scusate Penelope, avrei volentieri chiamato anche qualcos'altro, Ginevra e Penelope. Angelina Mango, e questa fa riderissimo, spiega perché ha una foto di Nino Frassica come sfondo del cellulare. Ho visto l'intervista, questo ve lo posso anticipare, e lei dice: perché io quando apro il telefono voglio qualcosa che mi metta di buon umore, e non c'è niente che mi mette di buon umore come la faccia di Nino Frassica. E nel tempo ho provato a cambiare, a trovare degli altri spunti, qualcos'altro che effettivamente mi mettesse il buon umore come Nino Frassica, ma non l'ho trovato. Jennifer Lopez vuole sempre brillare anche dove meno te l'aspetti, e sicuramente questa sarà una notiziona in cui ci racconteranno che forse ha fatto il bedazzling della sua VJJ, come a volte fanno le superstars. Milano, scuola chiusa per il fine Ramadan, inclusioni e polemiche. José Andreas, che è lo chef che porta il cibo a Gaza, sicuramente uno molto bravo e molto coraggioso. E ancora Maria Marica Pellegrinelli sceglie la colazione salata. Fermi tutti, fermi! Marica Pellegrinelli sceglie la colazione salata e il nutrizionista approva. E poi vabbè. Territoria, la nuova guida di Alain Ducasse, che sceglie solo hotel e ristoranti per esperienze sostenibili. Questo invece, per esempio, potrebbe essere uno spunto utile per chi appunto vuole viaggiare in un certo modo e vuole non impattare sull'ambiente, però ha anche molti soldi. La spazzola lisciante è l'alternativa dedicata e efficace alla piastra. E ancora, Vladimir Putin ha vinto e nessuno aveva dubbi. Ho così il sospetto che, cioè, i motivi per cui abbia vinto, vabbè. Uno smartphone che fa foto, bla bla bla. Ah, omicidio Sara Scazzi. La mamma Concetta vorrebbe parlare con Michele Misseri, che non so se vi ricordate, è recentemente un uomo libero, per quanto lui affermi di essere colpevole e sua figlia e sua moglie innocenti. E lì c'è tutto un casino in cui non ci addentriamo. Io chiudo qui la rassegna stanca, metto la pubblicità e torniamo subito dopo con la rubrica del disagio, il buon Luca Semeraro, e proseguiamo a parlare di notizie, di celebs e quant'altro. Little Boo Thing, che sarebbe tu piccola cosa cute, tu piccola cosa cool, una cosetta piccolina carina, come Luca. Ciao Luca.
Buonasera, buon lunedì disagio, buonasera Vale, buonasera disagiati.
Ciao tesoro, mi sembra di non vederti e non sentirti da un millennio, ma probabilmente sono passati 2 giorni forse, non so. Non
sì, saprei. Ma è perché settimana scorsa siamo stati tanto insieme.
Allora sì, questa distanza. Ti ho sentito assente, stai forse parlando in radio con qualcun'altra?
No, mai.
Mi raccomando, bisogna allora, se vuoi diversificare con altre attività, ok, su questa io, il poliamore, le cose aperte,
no,
io
sono
no.
Monogamo, idem. Sono all'antica, idem. Sono noiosamente all'antica.
Cioè diciamo che io razionalmente lo condivido, lo approvo, penso che ognuno giustamente, anzi penso che forse certe soluzioni potrebbero anche svoltare le relazioni, e come però dice la mia psicologa, una cosa è quello che razionalizzi, un'altra è quello che dice la tua emotività. E la mia emotività dice: vieni qua che ora torni dove sei stato, ti meno. Non è vero, sono molto liberale. Luca, come stai?
Io sono della scuola, gli altri facciano quel che vogliono,
sì,
se
sì,
viene
esatto.
Chiesto a me, no grazie, no, thank you.
Not my cup of tea. Tu no, piuttosto, cosa hai fatto nel weekend? Come stai? Raccontaci.
Allora, sono andato a vedere Dune parte 2, mi sono fatto coraggio e ho investito queste 2 ore 46 nella visione di Dune. No, devo dire che in realtà non mi sono pesate affatto queste 2 ore e 46, quindi il nostro caro Villeneuve è stato molto bravo a non farci percepire la durata notevole, mastodontica di questo seguito, perché per me sopra le 2 ore è sequestro di persona. Però no, devo dire che in realtà molto bello come sequel, c'è sempre insomma questa idea abbastanza diffusa, ma ne ha perso, è meglio il primo capitolo, stanno iniziando. No, devo dire che invece su Dune no, su Dune questo non si può dire, quindi mantiene alto il livello, quindi per me è un sì.
Bene,
per me è un sì, e inizia a prendersi spazio nella saga anche maggiormente il personaggio di Zendaya, che era un
quello
po'
che volevamo.
Un comprimario, era un po' un comprimario, invece Zendaya si prende spazio, e insomma vedrete che non è proprio tutto, tutto bianco, tutto nero. Quindi, insomma, il nostro Timothée Chalamet non sempre vi starà simpatico in questo secondo capitolo.
Quello che, esatto, anch'io, da senza spoilerare troppo, però se siete stati sull'internet, da trailer, interviste, cose, insomma, anticipazioni, dall'essere, no? Che secondo me ci sta, perché due film in cui lui è sempre buono, bravo, l'eroe dei due mondi, che noia, molto meglio effettivamente insomma un personaggio che abbia una sua come dicono quegli esperti, una tridimensionalità,
e comunque
dimmi tutto, caro.
No, c'è molto matriarcato grazie alle Bene Gesserit. Sì, c'è veramente molto matriarcato, e in più di una circostanza capirete che a tenere le redini di tutto questo futuro alternativo e a tenere in piedi gli equilibri molto precari di questa realtà un po' divisa tra le grandi casate e l'impero sono proprio le donne, in queste figure un po' religiose, un po' settarie delle Bene Gesserit. Quindi in realtà gli uomini credono di determinare l'evoluzione degli equilibri con la guerra, ma in realtà sono assolutamente manovrati dalle Bene Gesserit. C'è un'operazione di gaslighting, insomma, ragazzi.
Importante, importante.
Sì, sì, sì.
Bene, bene. Dunque, noi stasera, vabbè, come sempre, appunto, parleremo di notizie disagiate. C'è un fil rouge?
Ma allora, c'è un fil rouge nel senso che, visto che vi ho parlato di Dune, che è un po' il film del momento, vi parlerò anche di quella che è un po' la serie più chiacchierata del momento.
Ok.
E poi parleremo anche forse di quella che è la famiglia più chiacchierata del momento. Insomma, diremo un po' la nostra su quello di cui tutti dicono la loro.
Non Kate.
Perché chi siamo noi?
Kate William ancora? Esempio.
Vi diamo gli ultimissimi aggiornamenti, perché non c'è pace, ragazzi.
Non c'è pace.
Gli inglesi si stanno divertendo, hanno trovato qualcosa che li diverte.
A quanto pare. Scusate. Va bene, quindi voi mettetevi comodi e comode, all'intrattenimento ci pensiamo noi, ora c'è la musica, c'è Diodato con Ti muovi. Cosa ci fai qui? Diodato con Ti muovi, che conosciamo ormai da Sanremo 2024, e sono, sembra, perché Luca sembra che siamo passati 682 anni, invece è un mese, super, un mese e mezzo.
Ma secondo me perché comunque non troviamo pace a livello di cose che ci fanno chiacchierare e discutere, e quindi non facciamo in tempo a goderci il fenomeno del momento, che subito viene archiviato e sostituito da un altro.
Hai ragione. E anche, sì, stavo leggendo oggi un articolo, non è vero, era un video su TikTok, in cui parlavano del fatto che, al di là del fatto appunto che il fenomeno delle fake news è problematico, perché c'è tutta una fetta di popolazione che poi le prende per vere e le ricondivide e bla bla bla, è che purtroppo è tutto figlio di questo bisogno che abbiamo di indignarci per qualcosa di diverso ogni giorno.
Sì,
cioè non ci basta che, tipo, appunto, succede una roba, ci indigniamo per quella tipo per una settimana, no, già una nuova il giorno dopo, una nuova il giorno dopo, una nuova il giorno dopo, così vengono ingigantite. Ma a parte appunto le nostre indignazioni, quindi da dove cominciamo?
Ma allora, vi direi brevemente gli aggiornamenti dai Royal, perché sono proprio brevi brevi, e proprio per farvi capire il livello di psicosi che sta raggiungendo nel Regno Unito tutto questo bailam, perché, cioè, io dagli inglesi non me l'aspettavo davvero.
Luca, ma non ti ricordi con Lady Diana che roba era? E non c'era internet, figuriamoci adesso.
È vero, probabilmente è vero, però vi dico,
loro mostrano grande aplomb per tutto il resto, ma non per la famiglia reale, cioè, perché la vivono proprio come se fossero i loro vicini di casa, non so come dire, no? Cioè, sono su di loro, hanno una sorta di prelazione per cui devono sapere tutto sempre e comunque, e non si danno pace.
Allora, prima di tutto, la prima notizia è che Kate è stata avvistata, ma questa volta non ci sono foto, e pensa un po', è stata vista insieme a William, guarda un po' che strano, è stata vista insieme a William nel loro negozio preferito di Windsor, che per inciso è il Windsor Farm Shop, è un emporio che vende prodotti agricoli e che si trova insomma a qualche chilometro dalla Adelaide Cottage a Windsor, dove William e Kate vivono.
Sì, perché
devono prendere la marmellata fatta in casa,
anche perché lei non può dire che il suo negozio preferito è, che ne so, Tiffany, perché fa brutto.
No,
però
no,
se io fossi
esatto.
la moglie di William, il mio negozio preferito sarebbero le gioiellerie, i negozi d'abbigliamento, no, il farm
lei
shop.
Lei probabilmente nel cottage ha una stanza adibita a gioielleria personale, quindi non è un negozio, per lei è una stanza.
Hai ragione, io penso cottage. Da povera, Luca, hai capito? Io penso da povera quindi...
Noi abbiamo questo bias, purtroppo, Vale, che ogni tanto ci frega nelle valutazioni.
Quindi comunque...
Ma non solo...
No, sembrava sorridente e felice.
Sì, sembrava felice e in salute, ma guarda un po', questa volta non ci sono foto. Dio ti ringrazio, mi viene da dire, perché altrimenti... aiuto. L'altra notizia che invece, questo è il Sun per l'inciso, la fonte è il Sun. L'altra notizia invece ha come fonte X, quindi questo vi fa capire l'attendibilità della fonte, perché se transita su X,
sì, insomma,
aiuto. E su X sta circolando la voce che la famiglia reale ben presto ci dropperà un nuovo annuncio, e subito c'è chi ipotizza ad un possibile annuncio di Carlo per quanto riguarda la sua abdicazione dovuta ai problemi di salute che il re sta avendo.
Sì.
La fonte, ripeto, è X, quindi ragazzi prendetela veramente con le pinze, probabilmente non ha minimamente attendibilità questa notizia, però ecco, nel Regno Unito non si è fermata assolutamente la psicosi da quella infelice foto.
No,
cioè, è bastata una foto per scatenare tutto questo, praticamente.
E soprattutto, se vogliamo vedere the big picture, in realtà sempre questa esperta di comunicazione che io seguo su TikTok, che è una molto molto brava e ha tanta esperienza nel campo, lei dice che secondo lei... diciamo chi si occupa appunto della comunicazione per la famiglia reale in realtà fomenta l'attenzione su Kate proprio per toglierla da Carlo, che sembrerebbe essere un po' più grave di quanto si sperava, cioè che quindi i trattamenti, insomma le cure che stava facendo non stanno rispondendo bene come si sperava. E questo ovviamente, in questo stanno cercando di togliere l'attenzione da lui e da Camilla. Ti ricordi che si è presa anche lei una settimana?
Sì.
E quindi spostandole così su Kate. Questo per farvi capire, e questo mi fa pensare un po' a una puntata con la nostra spettinata in cui parlavamo di che cosa devi mettere in conto quando entri a far parte di quella famiglia. Cioè Kate si è sposata William e adesso, anche se è andata a fare una... Aspetta, beh, perché l'avevo... è andata a fare, secondo sempre voci di corridoio, una moto, dico la, scusate che è una parola difficile, non me la ricordo.
Io ho sentito parlare di isterectomia.
Non isterectomia, ma iolo, eccola qua, aspetta, ileostomia, che scusate, so cosa sia,
okay.
Onestamente, però cioè questa qua magari...
L'ileo dovrebbe essere un tratto dell'intestino,
okay,
credo, quindi
okay.
Comunque parliamo sempre di,
esatto,
insomma,
qualcosa
di una sfera abbastanza delicata,
esatto.
Sì, un intervento serio comunque, sì.
E lei, nonostante questo momento che giustamente dici, no, delicato, voglio un attimo di privacy, un attimo di riposo, quello che è, lei invece consapevolmente si deve poppare tutta l'attenzione mediatica, perché probabilmente dall'alto è arrivata questa direttiva del ascolta, ok, lo sappiamo che tu, però dato che la gente non deve sapere quanto male sta effettivamente Carlo, allora ci focalizziamo su di te. Cioè magari non è stata messa esattamente in questi termini, ma la realtà dei fatti è questa, quindi entrare a far parte di quella famiglia lì significa anche questo tipo di responsabilità, peso, fastidio che lei, come sempre, poveretta, accoglie con grande grazia, anche se sì, ha fatto quell'inciampino della foto che io voglio dire non so perché tutti sono impazziti.
Però anche su quello io ho la mia idea. Poi vabbè, cioè è veramente l'idea come se fossimo al bar, amici.
Certo,
quindi
certo.
Anche se ci state, quindi prendetela un po' per quello che è. Però quella è una foto che comunque è stata diffusa anche da Kensington Palace alle agenzie. Quindi è una foto che nasce proprio con lo scopo di transitare dai media e di avere una patina di ufficialità e quindi di essere poi pubblicata sui media. Io faccio fatica a credere che una foto di questo genere sia il frutto di una fotografa amatoriale, come si definisce Kate, che gioca con le app e con i filtri. Cioè, a me sembra un po' che Kate sia stata l'agnello sacrificale.
È esattamente questo che diceva.
Abbiamo pestato il merdone, di che sei stata tu, che tanto ti amano, e se dici che sei stata tu,
esatto,
va tutto bene.
Cioè, un po' perché c'è grande, come si dice, sympathy for Kate, cioè c'è molta comprensione, apprensione per Kate in questo momento storico, e quindi se anche fosse stato qualcun altro a fare l'errore, lei, però sai, cioè a parità di è stata Kate, prenditi la colpa tu, e è stato l'ufficio PR media che è senza volto, potevano pure prendersela, no, la colpa. Quello sì, che dice quella signora lì è che lei dice che in realtà loro ci hanno giocato su, cioè il fatto che lei abbia mandato, abbia partorito questa foto e sia diventata, e quindi loro l'hanno vista e hanno detto vabbè, facciamola uscire anche così, vediamo cosa succede, fa parte di quest'idea di puntare i riflettori su
Kate
e toglierli da Carlo, capito? Comunque cioè, se la foto fosse andata bene, c'è la foto della famiglia di lei con i bambini, ok, allora Kate c'è, possiamo stare tranquilli, tirare un sospiro di sollievo. Nell'eventualità invece in cui si sgamasse che la foto era doctored, cioè un po' modificata, un po' fatta sì, così, anche lo shitstorm tanto toglie comunque l'attenzione dalla situazione di Carlo. Bene, voi cosa ne pensate? Scriveteci al 333-964-9949, noi andiamo in pubblicità. Morire rende i giorni più umani. Vivo per te. Angelina Mango con La Noia, 18:52, con la vostra vitridente di fiducia e il buon Luca Semerero. Applausi dallo stadio, dalla curva. Sei andato anche dal barbiere, zitto.
Sì, zitto. Ho fatto anche barba e capelli.
Sei molto bene.
Cura periodica, grazie.
Sì, sei molto fresco e ordinato come il tuo appartamentino, che raga non finirò mai di lodare. L'ordine, il profumo e l'igiene del salottino, di tutta la casa di Luca. E cioè raga, io le noto queste cose. Poi io sono anche,
grazie.
No, sono anche dell'idea che la gente si deve calmare un attimo, nel senso che quelli che impazziscono, che sanno che viene qualcuno e cominciano a fare le pulizie di primavera, no, abbiamo tutti delle vite impegnate con le cose, i figli, i cani eccetera, quindi normalizziamo di non avere le case da Instagram, perché non ce le ha nessuno se non chi ha lo staff. E dopodiché però, sai, se uno è ordinato, pulitino, ci mette i profumini, io apprezzo, ecco.
Grazie. Sì, effettivamente, cioè, ci sono diversi diffusori
esatto,
e deodoranti in giro.
Lui è della scuola di pensiero della la Marina. Tu entri, ti schiaffeggia olfattivamente, perché ne ha uno, non so, la lavanda albina.
Sì, ce n'è sempre all'ingresso, infatti, così per stordirti appena entri.
Ma poi vai in salotto, ce n'è uno diverso. Beh, certo. Sì. E allora un giorno le ho detto che io avevo provato la strada dei diffusori a mio tempo, ma il fatto che sì, adesso non mi ricordo il mio, mi durava 6 ore, fai una dose, non lo so. Il fatto di dover ricaricare era per me motivo di grande stress. Lei ne ha 12, ho detto scusa mamma, ma tu quindi praticamente fai tutto il giorno a ricaricare i 12 diffusori, perché a ruota si scaricano uno dopo l'altro. Ma no, ma alla fine non me ne accorgo neanche più di farlo, ok? Va bene. Prego Luca.
Allora, prima della pausa parlerei di un'altra famiglia illustre che insomma purtroppo ha chiuso, no, la propria vicenda come famiglia unita, perché di recente pubblicato una foto e annunciato l'ufficialità, insomma, della conclusione del proprio matrimonio, Tiziano Ferro.
Ah, sì, Tiziano, sì, sì, certo.
A parlare, insomma, della fine del suo matrimonio con Victor, e sui suoi social ha, insomma, ufficializzato il divorzio, quindi probabilmente ancora erano nella fase, insomma, di separazione, quant'altro. È arrivata l'ufficialità, insomma, della fine della loro storia. E rispetto agli altri post mi è sembrato, insomma, di percepire però un Tiziano che sta cominciando a passare alla fase successiva, insomma, del dolore per la fine del suo matrimonio, perché per la prima volta ha detto chiaramente non è un fallimento, ma è come un lutto. Quindi credo che, insomma, Tiziano piano piano si stia riprendendo anche lui, e questo, come vi dicevo, fa ben sperare anche per noi fan, perché comunque lui aveva detto chiaramente di non riuscire a cantare né a scrivere, quindi ci fa sperare che sia, insomma, l'inizio della risalita, e anche probabilmente, insomma, quella che è l'anticamera di un suo eventuale ritorno sulle scene.
Certo.
Quindi, insomma,
è quello che ci auguriamo, sì, sì, sì. E è però ancora negli Stati Uniti per via dei figli?
Allora, credo sia ancora negli Stati Uniti, ma non ha dato aggiornamenti su questo punto, quindi non sappiamo se l'ufficialità del divorzio ha comportato anche la possibilità di siglare un accordo definitivo su come sarà l'affidamento, e quindi su insomma, quanto staranno con un genitore e quanto con l'altro. Da questo punto di vista non abbiamo notizie. Spero che però, insomma, questo suo metterci un punto, perché a me è sembrato questo post, significa anche aver risolto, aver trovato un accordo anche per quanto riguarda l'affidamento dei figli e il diritto di visita, insomma, per entrambi i papà.
Adesso poi bisogna vedere, appunto, se il suo ex marito rimarrà a vivere negli Stati Uniti. Allora, chiaro che se fossero delle persone normali la cosa diventa complicata, col fatto che si parla ovviamente di, no, disponibilità economiche molto diverse dalle nostre, suppongo che ci si possa, insomma, organizzare, ecco, in qualche modo, tra voli, periodi, vacanze, no, eccetera eccetera, anche se Tiziano dovesse tornare in Italia e l'ex rimanere in America. E prima di fare il segnale orario, a meno che tu non abbia qualcos'altro da aggiungere, Luca.
No, non
sapevo nulla di questo caso, mi voglio interessare, perché Ilaria Capponi, che non so, tu sai chi è? Io vi confesso di non...
Ho sentito parlare che c'è stata, insomma, questa querel con Mauro Coruzzi, che le,
esatto,
avrebbe fatto un po' di gaming, ma non sono riuscito ad approfondire, quindi magari adesso nel blocco cerchiamo di capire cosa è successo,
esatto,
perché ne stanno parlando.
Bravo, perché lei è una modella che parla dei disturbi, sì, alimentari, e adesso io non voglio dire che modella uguale disturbi alimentari, però per via di, no, dei canoni a cui si devono sottoporre, e la frase, come si dice, la frase non incarcerata, la frase...
Incriminata,
grazie Luca, e sarebbe stato un... A 14, quando lei aveva 14 anni, da Platinette, una frase tipo sei carina ma hai le cosce grosse. E io vi giuro, ve lo giuro sulla mia vita, questa è una donna che se pesa 50 kg bagnata, tipo, cioè è veramente, ha veramente tutte le caratteristiche delle modelle che ci immaginiamo, no, sulle passerelle di haute couture. E per quella, cioè, allora, ecco, la cosa interessante è che tutti parliamo di, no, cioè ho avuto, è successo, altre modelle l'hanno fatto, qua abbiamo proprio puntato il ditino, cioè per una frase come quella di Platinette sono diventata bulimica, quindi, però secondo me ci sta, posso dire la verità, cioè se effettivamente quella è stata la goccia che ha fatto, che ha fatto rovesciare il vaso.
Rovesciare il vaso, sì.
Vabbè, comunque adesso poi magari, esatto, vi raccontiamo meglio dopo il segnale orario, perché lei credo che sia stata anche... Sì, era una concorrente di Miss Italia e un giurato, sì, lui disse che ero grassa. Vorrei proprio vedere la foto di lei di quell'anno, che aveva 17 anni, no, 14 anni. Ah, meno di una XS portava. Vabbè, basta, che sennò mi incavolo. E dunque, segnale orario, voi rimanete con noi, noi ci troviamo subito dopo un pochino di pubblicità, IGRs, e poi torniamo e parliamo, sì, di notizie, gossip e quant'altro. A dopo! Hemmings con Snakes, 19:10, lunedì 18 marzo, qui sulle frequenze 102-104 di Radio Parma, con la vostra vitridente di fiducia, ma anche con Luca Semerero dal suo salottino di Milano. E la domanda è: tu eri un fans, come diceva, ti ricordi, vero Nick, eri un fans di Five Seconds of Summer?
Allora, no, perché non li ho vissuti tantissimo. Neanch'io. Ero già grandicello già quando grandi. Sono arrivati loro. Quindi
perché lui,
no,
lui,
loro no.
Lui è ex Five Seconds of Summer. Che se mi avessero detto, meno male che il DJ Pro, perché è Luke Hemmings, aperta parentesi, Five Seconds of Summer, altrimenti io non avrei saputo. Cioè, mi sa, poteva essere anche. C'ha le sonorità un po' di Harry Styles, per intenderci.
Sì.
Bene, bene. Noi lunedì ci occupiamo di, insomma, cose, rubrica disagiata, sfighe che capitano anche agli altri, sia che siano reali, sia che siano celebs, sia che sia gente che sta anche meglio di noi. Non per cattiveria nei loro confronti, ma per ricordarci che a volte la sfiga è democratica e quindi noi con le nostre umili... i nostri umili tè di quotidiani voltiamo lo sguardo a vabbè, ma anche a lui gli si è rotta la marmitta della macchina, certo puoi aggiustarla, per loro non è un problema, però le sfighe capitano un po' dappertutto.
Assolutamente sì.
E dopo no, dimmi.
No, stavo appunto introducendo, vai. Allora, come, allora, ci siamo lasciati dicendo che ci saremmo documentati, no, sul caso Ilaria Capponi versus Mauro Coruzzi e Guillermo Mariotto, quindi ho un attimino sondato l'internet.
Ma Guillermo,
e insomma,
Mariotto è quello di Ballando.
Sì, quello di Ballando, esatto.
Dicisi anche e, le zie acide, perché andava di moda così in TV.
Sì. Sì, per la gioia di noi esponenti della comunità LGBT.
È vero, vabbè, sì. Allora gli si dà il merito dell'essere stati pionieri di un certo tipo di cose, sicuramente, di aver sdoganato in televisione, sui grandi palchi, un tipo di persona diversa dal solito, no?
Assolutamente sì. Poi
però
diciamo che
un po' macchiette dopo sono diventate.
Esatto, esattamente. Sì, diciamo che è uno stereotipo che è abbastanza anacronistico ed è stato abbondantemente superato.
Già. E quindi cosa è successo? L'hanno fatto body shaming a sta ragazza?
Allora, Ilaria Capponi è stata ospite nel programma del pomeriggio del sabato di Rai 1, che si chiama Italia Sì, che è condotto da Marco Liorni, perché ha recentemente annunciato il suo ritiro dalle scene come modella. Ilaria Capponi è anche ex giocatrice di basket, come succede spesso qua in Italia. Se non sei un uomo calciatore che guadagna le milionate, spesso se fai altri sport campi grazie agli sponsor fondamentalmente, oppure, come è successo ad altre sportive, facendo la modella.
Giusto.
È successo anche a Valentina Vignali, se vi ricordate. E lei aveva pubblicato, insomma, questo post sul suo profilo Instagram il 7 di febbraio, annunciando proprio di aver deciso di chiudere la sua carriera di modella, perché ha detto chiaramente: non entro in nessuna agenzia con una taglia 42. perché le agenzie che ho sentito mi hanno risposto non ci sono clienti che fanno campionario in questa taglia.
Allora, innanzitutto ho diverse domande. Lei quanti anni ha adesso, per capirci? Non che sia importante.
Questo non vi so dire, però, cioè, se è una giocatrice di basket, mi aspetto anche sia alta.
No, la domanda è: quindi lei è ancora giocatrice di basket? Non si è data al modeling dopo aver smesso basket?
Credo che per un periodo abbia fatto entrambe e non vedo foto in campo recenti, quindi poi quando ha smesso di giocare abbia proseguito come modella, ma che appunto abbia deciso di smettere. Però mi aspetto che, se è stata giocatrice di basket a livelli alti, perlomeno sia altina, e certo, che quindi una taglia 42, dalle foto che vedo mi sembra del tutto proporzionata.
È anche un po' magrina, possiamo dirlo senza...
Assolutamente, no ragazzi, cioè, gli addominali scolpiti li potete contare, quindi cioè...
No, allora, il problema è che io non mi spiego, Luca, questo fatto. Cioè, ormai sono, non 10, però 6-7 anni che sui social si parla di body positivity, si parla di body inclusivity. Io ho visto qua e là anche brand importanti agevolare celebs, quali vedi Lizzo per esempio, è sempre vestita in Gucci, Fendi, Prada, Dolce & Gabbana e compagnia cantante, no? Perché per me il problema è a monte, cioè facendo una... Allora, secondo me le persone, a parte me, te, ma vabbè, in generale anche una persona appunto magra vede le sfilate di haute couture e dice porca miseria, però questa figlia mia, tutte veramente, cioè che non bisogna giudicare il corpo altrui mai, neanche nel caso della magrezza, però se sono tutte magre in un certo modo c'è un problema di standard, no? E allora dici
anche perché la parentesi delle modelle curvi, ragazzi, è finita da qualche anno, non so se ve ne siete accorti.
Ce n'è una per sfilata che fa il token, poveretta, che fa tipo ci sono anch'io, raga, che in alcuni casi poi curvi è normale, è una donna normopeso,
magari ha una 44,
ecco. Ora, io quello che non riesco a capire è questo, cioè, quindi a chi è in charge di questo fenomeno? Sono gli stilisti. Cioè, io mi domando cosa succederebbe domani se Jean Paul Gaultier, adesso per dirne uno, o dimmi uno, chi è adesso quello che è a capo di Gucci, per dire, che è cambiato, non è più quello che si chiama Jared Leto, ma è un altro. Vabbè, uno dice: domani facciamo una nuova collezione, la nuova collezione, e facciamo il casting alle modelle che sfileranno a Parigi Fashion Week, dalla XS alla XL. Se non pretendo, no? Chissà. Cioè, da chi deve partire? Perché noi esseri umani, nemmeno, ti dirò di più, nemmeno il Gianfranco Basico apprezza la modella magra tipo haute couture. Anzi, esatto. Gianfranco Basico vuole quella tipo Victoria's Secret, che comunque il detette il culo ce le ha. E vabbè.
Sì.
Però quindi io non riesco a, dato che tutto il resto normalmente è appunto veicolato da quella fetta di popolazione dei Gianfranchi Basici e delle Sandre, in questo caso non è neanche quello il problema, perché
no esatto,
né le Sandre né i Gianfranchi Basici comprano quelle taglie zero lì, o dicono mazza che canone di bellezza invidiabile quello di quelle modelle super 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 magre. E allora non riesco a capire, cioè, è il problema che spendono troppo in tessuti? Cioè, se fanno... se la tagliano...
No, credo che sia di base una mancanza di ascolto, cioè nel loro Olimpo hanno la presunzione di potersi permettere il non ascolto, ma perché? Perché a foraggiarli c'è comunque una fetta di popolazione, che è quella dell'elite, che riesce tranquillamente a sostenerli.
Ma l'elite poi non compra però la taglia, capisci il mio ragionamento? Quando, per dirtene una, Selena Gomez, che adesso tra l'altro appunto ha finalmente abbracciato il suo corpo meraviglioso con le sue foto, quando va da Fendi o da chi per loro, non è che le danno la 0 o la -1, le danno una...
Però il guadagno che deriva dall'aver vestito Selena Gomez permette loro di portare avanti questo caso. Cioè, se iniziassimo a farle fallire, a farle chiudere tutti,
si ridimensionerebbero, allora forse hai ragione, sì, tu, sì. Forse hai ragione tu.
Quindi forse dovrebbe partire dall'elite una scelta, se vogliamo, più etica in base,
sì,
a quelli
giovani,
che sono
giovani,
i modelli
stilisti
proposti,
più sostenibili, giovani case di moda più inclusive, queer, sì, e quant'altro. Ma che, cioè, non lo so, mi dovete dire, signora Donatella Versace, ma lei cosa le costerebbe fare una sfilata di non tagliare? Adesso non voglio togliere il mestiere a tutte ste modelle poverette che in giro per il mondo sono lì che...
No, no, per carità.
Però, boh, non lo so, non, è una di quelle... Sai che a me piace capire le cose, no? Cioè, e se tutte, per tutte le altre cose per me ingiuste di com'è il nostro mondo, i costumi, la nostra cultura, riesco a capire dov'è il problema e perché non riusciamo a risolverlo... Di questa è forse una di quelle che mi sfugge, perché dico, ma quindi basterebbe che questi, quanti saranno, 100, 200 i grandi, sì, stilisti, sì, del mondo, facessero una riunione e dicessero: bene, possiamo stabilire che la taglia di base non è la 0 ma la, non lo so, 8 per dire,
sì, sì,
boh,
sì.
Ma non lo so, comunque, scusate, ma magari me lo sapete dire voi, perché spesso e volentieri a queste mie domande antropologiche mi rispondete in maniera molto intelligente. Noi ci ascoltiamo appunto Selena Gomez, che ha un nuovo singolo che si chiama Love On. Little Image, Out of My Mind. Ma anche loro sono Korean K-pop? O sbaglio? Che tu sappia,
sì, credo di sì.
Secondo me
credo,
sì,
di
sì,
sì.
19:27 qui su Radio Parma 102.104, ma ci potete ascoltare comodamente, anzi tutti quelli che ci ascoltano non dalla mia città, io vi ringrazio e vi abbraccio, dalla app 12 TV Parma Radio Parma, e a voi va un bacio.
Ah no, comunque sono di Dallas, quindi no, no, no.
Non proprio vicino alla Corea, mi sembra. No,
no, no. No. Sì. Ma è che ormai le band vengono da lì, quindi ci fa strano, no?
Dunque, Giorgia D'Adomo, non farci preoccupare, perché la nostra bionda dell'oroscopo ci ha scritto un criptico: ragazzi, ho un problema. Al che, oppala il mio, oppala, che succede? Non ci ha più risposto. Noi siamo gente che guarda chi l'ha visto, noi ci preoccupiamo subito, capito?
Sì,
dacci un,
sì,
segno,
esatto,
di vita,
esatto,
bionda o bionda dell'oroscopo, perché sennò qua ci preoccupiamo. Però andiamo allo stesso dritti con le notizie, no worries, quando ci sei fai un fischio. Dopo la polemica, sì, insomma, diciamo, noi
non abbiamo detto appunto qual è stata la fonte, perché poi non abbiamo detto qual è stato il commento infelice, e l'uscita infelice.
Dillo, diciamolo.
Allora, con Mariotto c'erano stati proprio in realtà problemi anni addietro, perché effettivamente lui era nella giuria del 2007,
okay,
di Miss Italia, quindi i trascorsi erano già di quel genere. Dopo che Ilana ha raccontato la sua storia, la sua decisione di abbandonare la carriera di modella proprio per questa chiusura mentale dei grossi brand, quando lei è uscita, quindi tra l'altro è stato proprio di cattivo gusto anche farlo appunto mentre lei si allontanava, il commento infelice di Platinette, che era i play, poi ha prontamente cancellato dalla versione che c'è disponibile in streaming, è stato: beh, è normale che non possa fare la modella, ha il culo basso.
Ma questo, stiamo parlando di Miss Italia 2017, giusto?
No, 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 no. Il commento a Italia sì, dopo che lei ha raccontato questa storia sull'abbandono della carriera.
Voi non
di
potete
modella.
Vedere la mia faccia, ma ho il mento, sì, sì, tipo sul pavimento.
Per carità, è vero che poi Coruzzi questa mattina ha commentato dicendo: ho detto una scemenza, quindi ha provato a scusarsi, eccetera. La cosa che trovo più grave è che questo commento sia arrivato proprio da Coruzzi, perché è una persona che comunque nella sua carriera ha sempre come dire, manifestato la propria fisicità con orgoglio, prendendosi in giro, dandosi della grassona, È veramente brutto che sia arrivato da lui, è veramente brutto.
Guarda, ti citerò una comica che io amo molto, che è Sophie Hagen, questa comica danese ma naturalizzata UK, e lei spiegava che lei è una comica grassa, è una comica di una certa dimensione, ma senza nessun tipo di giudizio nell'aggettivo grasso o magro, perché dovremmo, quella è l'idea, no? Di togliere...
Sì.
La connotazione, esatto, la connotazione positiva, sì, o negativa, sì, sì, dalle parole. Grasso vuol dire grasso, magro vuol dire magro, e sì, non è che uno bene.
È un po' come è stato fatto, se vogliamo, con queer, quando ci si è riappropriati del termine che era nato in senso,
esatto,
dispregiativo.
Esatto.
Bisognerebbe imparare a fare il
testo. Il problema è che queer ci riusciamo in italiano perché non è una parola italiana, e quindi non ha veramente un significato per noi se non,
sì,
eccetera, eccetera. Comunque lei... raccontava di come lei fa stand up comedy, c'ha dei podcast, ha scritto dei libri, insomma è molto brava, anzi è molto brav, perché credo che abbia fatto anche una sorta di ormai un anno or sono, e credo che i suoi pronomi siano loro,
okay,
them, they. Comunque loro dicevano che all'inizio della loro carriera loro erano i primi a fare ironia sul loro peso, e non era altro, sì, però, e di questo sono resi conto successivamente, che è un meccanismo di difesa, perché cioè se io sono il primo, sì, o la prima che dice ah guardate la mia, non so, questa cosa qua che mi crea insicurezza, e vi faccio ridere io, sicuramente
voi non prenderete
in giro me. Ed è comunque, tra virgolette, sbagliato, nel senso che non si toglie la connotazione negativa da quella cosa lì. Se ne ride in un altro modo perché sono io che mi prendo in giro, ma allo stesso tempo rimane, ed è quello che dobbiamo cercare di cambiare. E speriamo ci si riesca al più presto. Grazie. C'è Lazza con 100 messaggi, ma ha un intro di 10 secondi. Vuoi aggiungere qualcosa di intelligente e filosofico? Senti che si presta anche.
C'è l'oracolo
anche
per questo dopo.
Ah, va bene.
Ti prego non cominciare. Sai che per...
e mi sembra quasi di disturbare entrando così a gamba tesa su questo outro.
Dicendo, sì, che diritto abbiamo.
Che, bravo, bravo. Tra l'altro la riflessione che facevo era chissà perché non l'ha portata a Sanremo, oppure non gliel'hanno presa a Sanremo? Sarebbe interessante.
No, in realtà no, perché comunque Lazza è stato ospite, uno degli ospiti sui palchi esterni, se non ricordo male, quello sulla nave da crociera.
Lo so, però,
ma credo che in realtà... ma poi gliel'ha fatta anche cantare, quindi credo sia stato semplicemente una questione di non uscita in tempo per... perché lui ha detto chiaramente che l'avrebbe voluta in gara, quindi non so.
E allora probabilmente
dietro
gli ha detto no in gara, però fai la performance sul palco esterno, hai capito a me?
No, perché Ama la voleva in gara, quindi non so cosa succede.
Ama la voleva in gara, sì. No, pensavo Lazza, sì, avesse detto...
Sì, quindi non so cosa sia successo, e quindi poi si sono messi d'accordo, vabbè, la canto lo stesso, ma non partecipo.
O forse Lazza, che a me sa di uno molto sul pezzo e molto lungimirante, ha detto I don't need Sanremo to be famous.
Ma potrebbe essere,
come altri hanno fatto nel loro, insomma, come scelta di carriera. Bene. Ah, ma Luca, ma l'hai vista,
sì,
la notizia?
Quale?
Che Amadeus avrebbe firmato per il 2025 e il 2026? Ma siamo fuori di testa e non ne parliamo.
Questa è perché la notizia che è stata diffusa. Però in un comunicato la Rai ha detto che in realtà non c'è stata alcuna trattativa con nessuno per quanto riguarda insomma la conduzione del festival di Sanremo. Io ci credo poco, perché siamo già a marzo 24 e la macchina di Sanremo,
esatto,
si mette in moto con estremo anticipo, perché bisogna pensarci da un anno con l'altro. Quindi non ci credo assolutamente che non ci siano trattative in corso con nessuno,
ma specialmente se devono cambiare specialmente se devono cambiare tutto, devono mettersi,
infatti,
cominciare,
esatto. E non mi stupirei se si sta cercando, se non una proposta vera e propria con una cifra, non mi stupirei, insomma, se la Rai stesse cercando perlomeno di fare pressing o un'opera di convincimento su Ama per portarla avanti. Però c'è stata questa smentita, vedremo. Non mi stupirei però se alla fine, ad un costo carissimo in termini di nostro canone di sponsor,
l'anno prossimo ci aumentano il canone, sapete perché.
Esatto, ora stiamo foraggiando Sanremo 25-26, però insomma non mi stupirei, perché obiettivamente, tolto poi il susseguirsi dei nomi, soprattutto di Cattelan, vuoi con Marcuzzi, vuoi con Clerici e quant'altro, non sono emersi altri nomi, ma perché effettivamente alternative mi sembra che in questo momento non ci siano, anche perché Antonella Clerici ha detto assolutamente no, non ci penso proprio di rifarlo. Carlo Conti ha detto no, io dopo Ama anche no, grazie, poi ho già dato. Quindi arrivare dopo Ama effettivamente non è così semplice.
Ha messo, diciamo, sempre, che ci piaccia oppure no, è riuscito a mettere d'accordo veramente tutta l'Italia, ovviamente al netto di ah no, volevo che vincesse quello, volevo che vincesse quell'altro, ha fatto vedere Sanremo a tutti gli italiani, i più piccoli, i più
poi,
anziani, i più
sì,
a metà.
Sì, e poi 5 anni filati sono un'epoca per Sanremo, 5 anni di fila.
Non è, c'è qualcuno che aveva superato questo record?
Credo che ci sia riuscito solo Baudo,
sicuramente lui, il pippone. Senti, ma e dopo le notizie, diciamo, uscite del ah no, ma lui però non ha detto nulla, non ha commentato nulla. Niente, dobbiamo aspettare di sapere se è vero o no. Mentre lo facciamo, c'è un ciccinino di pubblicità, poi torniamo qui a chiacchierare, rimanete con noi. Overcompensate con i 21 Pilots, 19:45, e hai visto che hanno hackerato il profilo Instagram della
sfiga proprio democratica,
capito?
Sono arrivati fin lì
della
sì,
volevo
sì.
dire, ero indeciso di dire del presidente Meloni, della presidente Meloni, della presidentessa Meloni, della Meloni, di Meloni, anzi sarebbe il modo attuale più corretto di dare,
sì, esatto,
usare il cognome sia per le donne che per gli uomini, distintamente, senza l'articolo determinativo la Meloni, sì, la che ne so, ma di Meloni, di Conte, di Semeraro, di Tridente. Per favore,
esatto,
non hackerateci il nostro, a me, Luca, grazie. Ecco. E dove, di cosa parliamo?
Tanto si capisce subito, perché se iniziamo a pubblicare di Bitcoin lo capiscono.
Ah, guarda,
siamo noi,
anche...
quindi...
ah, non c'è dubbio proprio. Ah, io, guarda, è pacifico che sicuramente negli ultimi anni, da quando si parla di Bitcoin, io abbia sicuramente glissato delle proposte che mi avrebbero resa milionaria.
Sì,
sicuro,
sì,
guarda,
anche.
Sicuro.
Non ho colto un
no,
diversi
credi. No. Ci credi che... No, non è vero, preferirei essere ricca col Bitcoin, però il pensiero di capire Bitcoin per diventarci ricca, a volte dico no, forse è meglio rimanere povera. Di cosa parliamo, Luchino?
Parliamo un po' di quella che è la serie del momento, perché ne stanno parlando tutti, ho visto che ne hai parlato anche tu in uno dei tuoi TikTok, e sto parlando di Super Sex.
Ah, mon Dieu, sì, sì.
Per chi vivesse sotto una pietra, Super Sex è questa serie realizzata da Netflix che non è altro che la biopic di Rocco Siffredi. Metabolizzate, processate questa info, perché sì, c'è la biopic di Rocco Siffredi, ragazzi.
Ma c'è già o deve uscire?
Super Sex è già uscita, è già disponibile.
Ma, biopic, scusa, perché per me è film, questo invece è una serie.
No,
ok, ok.
Serie.
Sì,
sono sette episodi su Netflix. in cui a interpretare Rocco Siffredi per volontà del Rocco medesimo è Alessandro Borghi. Chiamalo scemo, se devi farti rappresentare almeno da uno, buono. Raga, io li ho visti, tu Valentina sto facendo una faccia per dire lo sforzo che hai dovuto fare per vederla. Io li ho visti tutti e sette gli episodi, quindi l'ho vista tutta. Allora, devo dire la verità, i primi due episodi che raccontano l'infanzia e come Rocco sia approdato al mondo dell'hard sono anche interessanti, perché comunque anche il suo vissuto è bello tosto, è bello impegnativo, e il suo rapporto con il sesso è veramente, per quanto la serie sia romanzata, molto particolare, ed è particolare come lui insomma approda a quel mondo. Anche la parte del dietro le quinte di come il mondo dell'hard funzioni, mm-hmm, o meglio funzionasse, perché arriviamo fino agli anni 80, quindi credo che le cose siano un po' cambiate, è veramente... Sì, è interessante, anche perché vabbè, non c'erano, già per dirti Vale, non c'era OnlyFans, che
certo,
il media insomma di fruizione. Quindi, da quel punto di vista è anche interessante, insomma. Dopodiché, dal terzo episodio in poi, meno male che c'è Alessandro Borghi, l'interesse si focalizza sulle grazie, sulle scene di nudo di Alessandro Borghi. Però ecco, non è una serie che secondo me ha aggiunto un qualcosa, e credo che benefici, se vogliamo, un po' della rappresentazione del sesso che ci accompagna da qualche mese, anche grazie all'uscita di Povere Creature. Secondo me, insomma, la rappresentazione della sfera sessuale nei media sta conoscendo una nuova fortuna, vuoi appunto per questi prodotti, vuoi per Povere Creature, vuoi per Super Sex, e quindi credo che ci sia un po' più l'aspetto da voyeur dello spettatore, no? Che vuole vedere, vuole sapere, eccetera. Però non l'ho trovata una serie che abbia aggiunto qualcosa, ecco, questo è proprio il mio modestissimo parere.
Eh no, infatti io ti citavo nel mio video, nel senso che se c'è una parte interessante da un punto di... citavo anche Boogie Nights, no? Che è questo film anni 90, credo, più o meno, che spiega la vita di John Holmes in questo caso, ma la cosa interessante appunto è il retroscena, cioè la follia del mondo della pornografia in quegli anni, come era nato, le videocassette, la droga, cioè il fatto che appunto ci fosse cioè per fare il porno attore o la porno attrice dovevi avere delle prestazioni, uno stile di vita che era insostenibile, sì, per chiunque. Quindi io, che sono appunto Maria Pia, l'ho visto volentieri, anzi forse devo aver visto due o tre volte, e non l'ho mai trovato, anzi ti dirò di più, ci sono pochissime scene di sesso vero e proprio, poche se non ricordo male, tra l'altro.
Perché probabilmente non ne aveva bisogno per rendersi interessante.
Capito, cioè era un mondo talmente pazzerello che sì, cioè si fa riferimento a, che ne so, al money shot, tutte quelle robe, no, che fanno parte, però proprio di scene di sesso nudo e crudo, perché? Cioè, se, ok, facciamo un altro ragionamento. Se è vero che la vita di Rocco Siffredi è interessante perché lui è un personaggio leggendario che ha cambiato le sorti, bla bla bla, non lo so, allora davvero la parte sessuale non dovrebbe essere quella interessante, e allora davvero non c'è bisogno di occupare, cos'è, 4 facciamo su 7 episodi con scene di sesso, perché? Capito cosa intendo? Già non è un personaggio che lui io osannerei, non ho mai capito perché è così osannato. In più mi dimostrate che l'unico appeal vero della sua carriera, della sua storia, della sua biografia è che trombava come un riccio. Cioè, questa è la grande, sì, no?
Sai la cosa che mi lascia ancora più perplesso? Che quando l'ho saputo ho detto, ma com'è possibile che la scrittura di questa serie è donna, perché è scritta da donne.
No.
Super Sex è scritta e sceneggiata da donne.
Sono un po' interdetta da queste informazioni.
Anch'io ho avuto la stessa reazione, ho detto, ma com'è possibile?
Suppongo che la domanda sia, vecchie donne, cioè nel senso vecchia guardia Roma Cinecittà o...
Non le conosco, non ti so dire, non le conosco, però quando Alessandro Borghi in questa intervista ha detto chiaramente che la scrittura e la sceneggiatura sono femminili, io ho avuto la stessa reazione, ho detto fermi tutti, non ho capito.
No, neanche io, perché per esempio io invece vi proporrei proprio counterpart Antonia, italianissimo, bellissimo, non ricordo se Prime o Netflix, vi chiedo scusa, sceneggiatura italiana, attori italiani, attrici italiane, tutto italianissimo, bello, io avevo paura perché ho detto oddio, no, sarà la solita personaggia, sai, quella, non so come dire, un po', perché donne, cioè personaggi italiani, serie TV su donne fatte in un certo modo, che
Prime Video comunque,
com'è? Prime, ok, aspetta che sì. Voglio vedere, perché... comunque Antonia è bellissimo su Prime Video, guardatelo, perché lei è esattamente quel tipo di donna, di personaggio femminile che è stato possibile scrivere da Fleabag in poi. Cioè Fleabag ha aperto, no, le porte e la gente ha cominciato a scrivere di personaggi femminili che non erano solo la moglie, la mamma, la nonna, la zia, la cugina. E per cui è possibile fare un'operazione complessa in maniera interessante, però non ci credo che sono donne, aspetta. Super Six, scommesse no, Super Sex, vabbè, allora vi faccio ascoltare un brano, facciamo questa ricerca in tempo reale perché sono come San Tommaso, cioè mi dispiacerebbe, ecco, se fosse veramente così, oppure Luca ci è sfuggito qualcosa a noi, cioè nel senso non cogliamo noi sì, l'arte sì. Di questo prodotto e faremo ammenda. Detesto avere ragione.
Non ci crede nessuno.
Allora, diciamo che qua sembrerebbe una regia a tre, però io vedo due uomini e una donna, Matteo Rovere e Francesco Carrozzini, e questa Francesca Mazzoleni, di cui si sa poco, che è una giovine che ha vinto delle borse di studio e anche ha presentato questo Succede del 2018, primo lungometraggio, mentre il pluripremiato documentario Punta Sacra, che è la sua seconda opera, e risulta come altra regista di Super Sex. No, sì, regista e scrittrice, quindi insomma, sarà. Però è una, gli altri due sono uomini.
Guarda, erano parole di Alessandro Borghi.
Alessandri, hai fatto un po' di marketing, secondo me. Marketing. Comunque, scusate, adesso io mi svesto i panni di conduttrice radiofonica, sì. Seria, cioè proprio divento devota, mi raccolgo in un religioso silenzio
per l'elevazione,
per essere elevata ancora una volta.
E mentre Vale ci prepara la base per l'elevazione, vi anticipo, ecco, così vi droppiamo consigli noi. Dal 21 di marzo, per 8 settimane, esce un nuovo podcast del Post che si intitolerà Sigmund e che parlerà del ruolo e dell'importanza che ha assunto negli ultimi anni la terapia, e in ogni episodio verranno intervistati anche psicologi e psicoterapeuti. Quindi Sigmund dal 21 di marzo è gratuito.
Parla di me praticamente questa...
Probabilmente sei ospite anche lì e non lo sai.
Scusate.
E siccome di oracolo non ce n'è mai abbastanza, questa settimana è stata quasi fulminea, ve ne beccate tre di tweet.
Oppala. È giusto. Quasi come un incantesimo, no? Tre parole chiave, sì. Tre...
Esatto.
Ok.
Esatto. Cominciamo dal primo. Una domanda. Ma come ve va di fare tutti questi video su TikTok?
C'ha un po' ragione. Che era, secondo me, qua un po' ierosica, però, eh? Questa è la, sì, Flavia, sì, che non riesce a. Sì. Mentre su Instagram ancora ci sta dietro a Instagram, sì, anche se lei è rimasta di quelle che mettono solo le foto, difficilmente i video. Sì. Con TikTok proprio la, si sente superata.
Sì, rosica tantissimo. Secondo tweet. Qui abbiamo la foto di un asciugamano sulla quale c'è scritto Winter Cruise e un'unica parola, segnali.
Di cosa non si sa, però segnali. Così.
Perché lei vede Cruise e per lei sono segnali.
È certo. Ah, non l'avevo capita, Luca!
È perennemente in crociera ormai questa donna per cogliere segnali.
Esatto, esatto, esatto. Se tu vai su, sul suo storico del computer, la ricerca cruise.
Sì. E poi ragazzi c'è l'ultimo della Flavia attivista, perché lo so che vi mancava.
Lei un po' ci teniamo, sì.
Sì, sì. Quindi questo ci eleva davvero, sappiatelo. Il sacrificio degli agnelli a Pasqua è un atto demoniaco.
Fine. Fine.
È come una sentenza proprio.
Raga, qua, lei, lo sapete che la Flavia non la tocca piano. Quando deve parlare di certe tematiche, sa che deve andare, capito, sul pesante, no? Perché se non volete essere, perché essere, non so, tipo, non mangiare la carne per motivi di sostenibilità, ambiente, acqua, cose, o crudeltà nei confronti degli animali, eccetera, non è abbastanza. Sappiate che andrete all'inferno.
Sì.
Grazie. Ah, Flavia, come faremmo senza Flavia Vento, raga? Probabilmente benissimo lo stesso, anzi, però c'è.
Sì.
C'è e ci rallegra ogni fottutissimo lunedì. Come te, Luca, del resto, ti voglio bene, grazie.
Grazie, Vi, grazie anch'io, no. Grazie anche a voi disagiati.
Esatto. A domani con Luca, giovedì. Saluta, di qualcosa di saggio.
Buon disagio, amici. Buon, ecco, disagio. Abbracciate il vostro disagio. Bye, 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 bye.